Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Non ci lasceremo ricattare. La Cina risponde alla guerra dei dazi di Trump. Il presidente americano si dice pronto a negoziare con vari paesi. Borse asiatiche in ripresa. Intanto l'altalena dei mercati deve preoccupare i gestori delle casse pensioni. Niente panico, risponde un esperto. 3.600 morti, sale ancora il bilancio del sisma nel Myanmar. I bisogni sono ancora molti. Al via la giornata speciale della catena della solidarietà. Trote e lucci nei laghi romandi contengono troppe PFAS. Secondo le analisi dei chimici cantonali, promossi pesce persico, coregone e lucio perca. I ricatti e le minacce non sono il modo di trattare con noi, combatteremo fino alla fine. Così la Cina ha dunque risposto alla minaccia di Donald Trump di imporre un 50% supplementare di dazi doganali se Pechino non rinuncia entro oggi ai suoi controdazi del 34%. Insomma, la guerra commerciale scatenata dal presidente statunitense continua, non si ferma, ma intanto negli Stati Uniti la strategia di Trump crea un crescente nervosismo non solo a Wall Street, ma anche tra i fedelissimi del presidente. Da Washington, Andrea Vosti.
L'isteria dei mercati, le critiche di alcuni finanziatori, le cupe previsioni di Goldman Sachs che, per la seconda volta dall'inizio dell'anno, ha ritoccato il rischio di recessione per il 2025, portandolo dal 35 al 45%. La guerra dei dazi scatenata da Donald Trump continua dunque a tenere banco, con il presidente statunitense che annuncia di essere pronto ad aprire trattative dirette con una cinquantina di paesi.
We have many countries that are coming to negotiate deals with us and they're going to be fair deals.
Tra questi ci dovrebbe essere anche la Svizzera, che proprio in questi giorni ha spedito in missione a Washington la direttrice della Segreteria di Stato per l'economia, Hélène Buttiger-Artieda. Con chi invece Trump fa la voce grossa è la Cina, minacciata di dazi supplementari del 50% in caso di mancata revoca entro mezzogiorno, ora della costa est americana, dei suoi controdazi.
We're putting a 50% tariff on above the tariffs that we put on.
Chi invece ostenta prudenza la presidente messicana Claudia Sheinbaum, che ancora ieri, pur non escludendo la possibilità di ritorsioni, ha ribadito di preferire la via del dialogo con il presidente statunitense.
Preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida.
Ma intanto l'effetto boomerang della strategia dei dazi comincia a spaventare anche alcuni tra i fedelissimi di Donald Trump. Le voci critiche iniziano a moltiplicarsi, tra queste quelle dei senatori Ted Cruz e Rand Paul. Mentre al Congresso una manciata di repubblicani è pronta a votare con i democratici una legge per revocare al presidente l'autorità di imporre in maniera unilaterale dazi doganali, la Casa Bianca ha già fatto sapere che Trump intende bloccare la legge ricorrendo al veto presidenziale.
Da sapere anche che il consigliere federale Guy Parmenet ha avuto un primo contatto con l'amministrazione Trump, una discussione in videoconferenza con il rappresentante statunitense per il commercio Jamison Greer. Intanto le principali borse asiatiche sembrano in ripresa dopo il tonfo di ieri. In Giappone il Nikkei sta guidando questa ripresa, chiamiamola così, guadagnando circa il 5%, su anche la borsa di Seoul e Sydney. Segnali di debolezza ancora vengono invece da Taiwan e Singapore. Intanto chi non ha investimenti in borsa può pensare forse di guardare con un certo distacco a quanto sta succedendo sui mercati. Non è del tutto così, soprattutto se lavora come dipendente, perché le casse pensioni a cui è affiliato investono parte del capitale proprio in borsa. Quanto allora deve preoccupare tutto questo, vista appunto l'altalena sui mercati di questi giorni? Alan Krameri lo ha chiesto ad Alfredo Fusetti, docente all'Università di Zurigo e partner della società di consulenza PPC Matrix.
Se guardiamo il rendimento medio della cassa pensione da inizio anno alla chiusura di lunedì sera, ci attendiamo circa un meno 4% di rendimento, quindi vediamo che chiaramente è negativo, ma penso che sia centrale far notare che comunque le casse pensioni hanno dei portafogli ampiamente diversificati, quindi non investono il tutto solo in azioni, ma hanno anche obbligazioni, hanno anche immobili, hanno anche infrastrutture e così via. Un punto centrale che parla sempre a favore delle casse pensioni è che sono, per così dire, obbligate ad avere dei cuscinetti per attutire questo tipo di crisi a corto termine.
Ma allora, se tutto è così tranquillo, sono totalmente indolori per l'assicurato questi tonfi?
Indolori sicuramente no, perché influenzano il grado di copertura, quindi è chiaro che casse pensioni con un grado di copertura vicino al 100 possono poi scivolare in una situazione di sottocopertura con delle potenziali misure di risanamento. E qui si vede l'importanza di una remunerazione sulle prestazioni di libero passaggio molto difensiva negli anni in cui le borse vanno molto bene, come ad esempio l'anno scorso. La cassa pensione media ha conseguito l'8% di rendimento, ma questo 8% non è poi stato trasferito uno a uno come interesse.
Alla luce dell'instabilità dei mercati, lei cosa consiglia? Le casse pensioni devono rivedere la strategia di investimento, magari rinunciando a qualche azione?
Diciamo che le casse pensioni hanno un orizzonte temporale a lungo termine, quindi strategie proprio ottimizzate e create anche per coprire questa parte di volatilità verso il basso, ma anche per non perdere troppa opportunità quando i mercati salgono. Come nel caso anche dell'investitore privato, non bisognerebbe farsi prendere del panico quando i mercati correggono in maniera così drastica a corto termine, bisogna restare disciplinati, razionali, e come cassa pensione ha proprio il vantaggio di poter investire a medio e lungo termine il capitale e quindi questo aiuta molto.
L'analisi di Alfredo Fusetti, docente all'Università di Zurigo. La Corte Suprema americana ha tolto temporaneamente il blocco sulle deportazioni verso una prigione di massima sicurezza del Salvador di 238 venezuelani, presunti membri di un'organizzazione di narcotrafficanti. La motivazione dei giudici, il Tribunale di Washington che ha accolto il ricorso, è quello sbagliato. La decisione spetta a una corte del Texas, da dove provenivano i detenuti. La Corte Suprema non si è espressa dunque sulla legittimità difesa dall'amministrazione Trump di far capo in questo caso ad una legge del 1798 che riconferisce poteri di guerra. C'è un'altra notizia invece dal fronte diplomatico che riguarda sempre gli Stati Uniti. Ci sarà un incontro ad alto livello proprio tra Stati Uniti e Iran sabato prossimo in Oman. Al centro dei colloqui il programma nucleare iraniano e la sicurezza del Medio Oriente. Non è ancora chiaro se si tratta di negoziati diretti o indiretti. Su questo la comunicazione di Washington e Teheran al momento non è concorde. È salito a 3.600 il bilancio delle vittime del terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar centrale il 28 marzo, con oltre 5.000 feriti e circa 160 persone ancora disperse. I bisogni nel paese sono ancora immensi. Ci colleghiamo allora con la nostra collaboratrice nel sud-est asiatico, Loretta Dal Pozzo, per sapere quali sono le condizioni attuali dei sopravvissuti e come stanno procedendo gli sforzi di soccorso.
Sì, parliamo di 17 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza in 6 regioni del paese. Le condizioni sono terribili per i sopravvissuti, molti dei quali, ricordiamolo, hanno perso i propri cari ed ora si ritrovano a vivere in tende, in alcuni casi senza cibo e senza acqua. Secondo alcuni nostri contatti sul terreno, che però non vogliono parlare pubblicamente per paura di ritorsioni del governo militare, ci sono zone non lontano da Mandalay in cui gli aiuti non sono arrivati. Non ci sono medicinali, non ci sono macchinari per scavare tra le macerie, ma c'è un soffocante odore di cadaveri. Va detto che negli ultimi 10 giorni sono intervenute squadre di soccorso da ben 26 paesi, ma alcune operazioni si stanno concludendo proprio in queste ore e per quelle che rimangono la distribuzione degli aiuti rimane complicata, in alcuni casi limitata, come abbiamo detto più volte, poiché incanalata da organizzazioni controllate dalla Giunta al potere.
Ecco, appunto, la giunta al potere, Loretta, ricordiamolo, tutto questo avviene in un paese guidato da un regime brutale e ci sono indicazioni di aperture positive da parte dei militari.
Sì, come hanno detto alcuni analisti, i militari sono parte del problema, ma devono essere parte della soluzione perché sono gli unici a poter aiutare la propria gente. Grazie al raro appello della giunta militare agli aiuti internazionali si sono salvate vite, si sono creati dei canali di comunicazione e anche di pressione che non c'erano dal colpo di Stato del 2021. Ma parliamo di un paese in cui c'erano già milioni di sfollati per la guerra civile, ci sono i posti di blocco, c'è il coprifuoco e vi faccio un esempio, riceviamo informazioni di giovani arrestati per aver violato il coprifuoco quando in realtà erano per strada ad aiutare le persone colpite dal sisma. E questo si aggiunge ai bombardamenti, ai villaggi dati alle fiamme dalle forze del regime, secondo i media locali, nonostante il cessate il fuoco dichiarato in seguito al terremoto. Difficile quindi vedere una rapida risoluzione della crisi.
Gli aggiornamenti con Loretta Dal Pozzo. pozzo sulla situazione in Myanmar e per garantire gli aiuti di emergenza alle migliaia di persone colpite appunto dal terremoto in Myanmar, la RSI, come tutta la SSR, dedica una giornata speciale di raccolta fondi in collaborazione con la catena della solidarietà. Centralini aperti in tutta la Svizzera dalle 7 di questa mattina fino alle 23. Il numero da chiamare è lo 0800 87 0707, ripeto 0800 87 0707. Maggiori informazioni sul sito della catena della solidarietà, dove anche qui è possibile fare una donazione. Il servizio militare obbligatorio solo per gli uomini in Svizzera è discriminatorio? Il quesito non è nuovo, ora sarà la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a doverlo stabilire. Ci spiega tutto Aaron Guidotti.
Tutto parte da un giurista zurighese che aveva fatto ricorso contro il pagamento della tassa militare. Per lui la Svizzera discrimina gli uomini perché sono i soli ad essere obbligati a prestare servizio o appunto a pagare la tassa, violando così la Costituzione federale che vieta qualsiasi tipo di discriminazione in base al sesso, l'etnia o la religione. Questa differenza di trattamento tra uomo e donna in passato era stata giustificata con ragioni biologiche. Le donne sono fisicamente più deboli. Limiti fisici però che per il giurista sono ingiustificati perché le donne che oggi fanno il militare per loro scelta sono la prova che tali limiti non esistono. Anche il Tribunale federale su questo punto gli ha dato ragione, Tribunale federale che ha anche riconosciuto una tensione tra due articoli costituzionali, quello che riconosce l'uguaglianza fra i sessi e quello che indica chiaramente che per le donne il servizio militare è facoltativo. Non sta però alla giustizia stabilire quale dei due debba avere più peso, ma alla politica. Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso e l'uomo si è rivolto alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che la prossima estate dovrebbe prendere una decisione. Se dovesse dargli ragione, la Svizzera sarebbe chiamata a rivedere il proprio sistema.
Le trote e i lucci dei laghi romandi contengono troppe PFAS, che sono, lo ricordiamo, quelle sostanze chimiche difficilmente degradabili, molto usate nei prodotti industriali. A rivelare questi dati, un'analisi dei chimici cantonali di cui ci parla Lucia Mottini.
Promossi, pesce persico, coregone e luccioperca, bocciati, trota e luccio. Secondo le analisi dei chimici cantonali romandi, questi due pesci superano il limite di PFAS fissato dal Dipartimento federale dell'Interno per alcuni alimenti. Il nuovo valore soglia è stato introdotto lo scorso dicembre e Ginevra, Vaud, Friburgo e Neuchâtel hanno voluto fare il punto sulla situazione nei loro laghi. Per i pescatori professionisti, che si concentrano soprattutto sul pesce persico e sul coregone, i risultati sono in gran parte rassicuranti. Alla luce dell'analisi, il settore dovrà però riflettere sull'abbandono della pesca e della vendita di trote e lucci. Ulteriori investigazioni saranno necessarie. Il numero di esemplari analizzati era infatti davvero molto basso, soprattutto per la trota. Ma non ci si fermerà ai pesci.
C'est vrai que les poissons est la première cible.
Sono stati i primi sotto la lente in Svizzera romanda, spiega il chimico cantonale di Ginevra Patrick Eder, ma quest'anno si faranno analisi a livello svizzero anche delle uova e della carne locali e di importazione per avere una visione globale.
Ou d'importation de manière à avoir une vision globale.
I PFAS, utilizzati da decenni dall'industria, si accumulano nell'ambiente e nella catena alimentare. Un'esposizione a queste sostanze influisce sul sistema immunitario dei bambini e su organi quali fegato e reni. La Confederazione pubblicherà entro la fine dell'anno un piano d'azione per limitarne la diffusione.
Elio Schenini sarà il nuovo direttore della Pinacoteca cantonale Züst di Rancate. Come vi abbiamo anticipato ieri, Schenini è stato nominato dal Consiglio di Stato ed entrerà in carica al 60%, a data ancora da convenire. Il suo arrivo rappresenta l'ultima tappa di un processo di nomina piuttosto difficoltoso. Sentiamo il contributo di Nicola Lüend.
Quasi 20 anni come curatore in quello che era il Museo Cantonale d'Arte, che poi è diventato il MASI, il Museo d'Arte della Svizzera Italiana. È l'esperienza di maggiore peso di Schenini, che nei prossimi giorni sarà chiamato a negoziare l'inizio della propria attività con il nuovo datore di lavoro, ovvero il Cantone. Non ci sarà alcun effetto sospensivo in caso di ricorso contro la sua nomina, si specifica in un documento del Consiglio di Stato di cui abbiamo potuto prendere visione. Un dettaglio forse forse secondario, che però nel contesto del processo di selezione del nuovo responsabile della Pinacoteca Züst assume un rilievo maggiore. In febbraio il Tribunale Cantonale Amministrativo aveva infatti annullato la nomina precedente, accogliendo il ricorso di un candidato al concorso. Da qui la necessità per il governo ticinese di rifare tutto. Ma a individuare il sostituto dell'uscente Mariangela Agliati Ruggia è parsa operazione difficile sin dall'inizio. 2 anni fa, su proposta dell'allora responsabile del Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport, Manuele Bertoli, fu nominata Francesca Martinoli. A suscitare reazioni contrariate fu l'anticipo con cui fu organizzato il concorso. Qualcuno lo interpretò come un'ultima azione di forza di Bertoli nell'imporre la sua volontà prima di ritirarsi dal Consiglio di Stato. Poi, pochi mesi più tardi, per motivi suoi, la stessa Martinoli gettò la spugna. Di seguito un nuovo concorso, la nomina di un nuovo direttore, avversata, come detto, da un ricorso e dalla sentenza del Tram. Ora si ricomincia da Elio Schenini.
Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Noi ci sentiamo più tardi. Vi lascio allo sport.